The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Signore e signori, bentornati alla nuova puntata di Squash & Jobber Podcast. Io sono Enea Boscolo. Qui con me
Leonardo Boscolo
e Roberto Capparabbia.
Esatto, siamo tornati, il triangolo litario qua per voi. E niente, oggi Rob, di cosa parliamo?
Facciamo una piccola review di Full Gear, il pay per view andato in onda tra sabato e domenica della All Elite, che ci ha riservato tante belle sorprese, tante belle cose. Cody Rhodes, però anche roba che ci ha un po' deluso.
Ne parliamo ora con calma. E Leo, dici qualcosa.
Perché secondo me è stato costruito in maniera egregia e secondo me è stato particolarmente buono. Ci sono state delle note negative, però personalmente io credo ce ne siano state più positive che negative.
Sì, infatti, quello anche secondo me sulla creazione dei match non ci sono state particolari note negative. Alcune note negative però si possono notare proprio all'interno degli stessi match, o almeno io le ho notate all'interno degli stessi match.
Magari le analizzeremo adesso.
Un attimo, esatto, io direi di partire subito. Tra l'altro non so se voi avete visto il pre-show, però c'è stato un match molto molto buono tra di Becky, almeno molto molto buono per quanto riguarda il pre-show. Buono, e finalmente vediamo donne che non siano uscite a fare un match perlomeno interessante. E buonissimo il fatto che la Deep comunque stia facendo qualcosa, anche se questo fatto che l'abbiano assunto poi avrebbe dato il titolo NWA non mi sta gasando troppo. Voi avete visto, cosa ne pensate?
Allora, io non ho visto il match del pre-show, o meglio del buy-in, però quello che posso dire è che mi un po' stanno quasi dando più rilevanza al titolo femminile della NWA piuttosto che al titolo della All Elite stesso, perché alla fine la creazione della faida tra la Shield e Nyla Rose è stata, cioè, non particolarmente esaltante. Mentre mentre per il titolo NWA già il face-off tra Serena Deeb e Thunder Rosa post-match a Full Gear è stato un minimo più interessante, già, posso dirlo.
Sì, tra l'altro si era capito che Thunder Rosa sarebbe andato in WWE, invece pochi giorni dopo è uscita sia una sua smentita a livello intervista che poi appunto oggi un'apparizione in un'elite. Bello, bello. Leo, tu vuoi aggiungere qualcosa?
Dico che la divisione femminile è stata per quest'ultimo mese estremamente in crisi, in quanto l'esposizione era a Dark, tant'è che infatti questa faida è tra virgolette nata a Dark col promo della Guerrero, promo anche che a me non è dispiaciuto, ma in generale sta venendo tutto a Dark. Hikaru Shida fa match non titolati a Dark, Nyla Rose sfida Shida a Dark, cioè quanto è stato triste quel parleremo dopo col match di Rose e Shida, del match della costruzione, però è stato molto triste vedere il tutto, anche se ho pensato recentemente la difesa del titolo NWA di Serena Deeb contro, non mi ricordo il nome, Late, non mi ricordo il nome sfortunatamente, però non mi è dispiaciuta.
Vabbè raga, allora direi di partire con la main card. Partiamo subito con un match per decretare il primo sfidante all'All Elite World Title. Tra l'altro viene da una sottoforma di torneo questo, un torneo che Non hanno spiegato, ma io intuisco che il criterio di questo torneo qui fosse il fatto che nessuno dei partecipanti avesse sfidato il campione. E vabbè, non sto a elencarvi tutti i partecipanti. Però i due finalisti sono Kenny Omega e Adam Page. Niente, Leo, inizia pure tu a parlare e poi va roba e poi vado io.
Allora, io ho apprezzato tantissimo questo, diciamo, riportare in Oge la divisione singola che è sempre un po' oscurata dalla divisione tag team. Sfortunatamente l'ho lita questo problema delle 2 ore e non riesce a gestirle bene perché hanno 300 talenti e non riescono a portare tutto avanti. Soprattutto se devi fare match, tra virgolette, solo show off senza portare storytelling avanti. Questo è un problema che l'ho lita ha dimostrato di avere. Soprattutto più recentemente, però questo torneo ha riportato in auge Wardlow, Jungle Boy, Hangman Page, tantissimi atleti anche che non apprezzavo particolarmente tanto, tipo Wardlow li ha riportati in auge. Però parlando del match, io mi aspettavo un po' di più. Kenny ci mette molto del suo, pure Page si è impegnato tanto, ma mi aspettavo molto di più, soprattutto da Omega. Il match dura anche poco e penso che il fatto che sia nell'opener forse è un po' sbagliato. Avrei messo piuttosto Silver e Cassidy nell'opener o il match tag team, il match femminile, ma questo match qui era un po' più dell'undercard perché tolto Young Bucks FTR era un match di cartello. Il ritorno di Kenny Omega in una divisione singola più ufficialmente, soprattutto in quella titolata, e il match mi ha fatto impazzire. Ci sono tante cose carine, però non mi ha fatto impazzire. Soprattutto se andiamo a vedere anche in generale, ero più prospetto a tifare Page che Omega, e invece no.
Rob.
Allora, io parto dicendo che è la conclusione di un torneo che comunque già dalle prime fasi si sapeva sarebbe finita così. Mentre riguardo alla costruzione della card, reputo sia stata una scelta intelligente perché comunque tu dai quasi la stessa rilevanza a tutto l'evento dall'inizio alla fine, mentre se tu avessi messo in ordine FTR contro Young Bucks, Kenny Omega contro Hangman Page e Moxley contro Kingston, una persona poteva pure connettersi l'ultima ora e l'altra parte dell'evento non si filava di striscio. Comunque, detto questo, il match a me è piaciuto, poteva ovviamente darci qualcosa di più, considerando quello che hanno portato avanti entrambi i wrestler in passato, anche in altre federazioni, però comunque è stato abbastanza godibile. Speravo si sarebbe visto qualcosa in più, o comunque più a lungo, però non ci possiamo minimamente lamentare, cioè non è stato un match da sufficienza risicata, per intenderci. E niente, cioè, ora vedremo come va a finire la situazione, anche se comunque, come mi sa, avevo detto già nella scorsa review, era abbastanza prevedibile che sarebbe andato Omega per il titolo, indipendentemente dalla storyline e da tutta la costruzione.
Capisco, sì. Io voglio aggiungere solo che boh, a me come match mi è piaciuto molto e io addirittura credo sia il match della serata, cioè si sono andati di brutto e non mi aspettavo tanta qualità da questi due, cioè hanno tirato su proprio un bel match molto solido, ha anche elevato mo di molto diciamo la credibilità di Paige che si era un po' persa in mesi. E niente, boh, io gli ho dato addirittura un 9 meno. Poi, niente. Voi cosa ne pensate? Volete aggiungere qualcosa o passiamo al prossimo match?
No, passiamo al miglior match della serata, del mio wrestler preferito in assoluto.
Vabbè, prossimo match. Allora, Orange Cassidy contro John Silver. Io John Silver lo adoro, dovete adorarlo tutti quanti perché è basso, ma in quell'essere basso c'è una potenza.
Ma infatti anche io lo adoro. Prima mi stavo riferendo a Silver, non a Cassidy.
Ah, ecco,
Cassidy è stato
infatti, ti piace
abbondantemente
così. Esatto.
sorpassato da Silver.
E niente, Leo, cosa ci dici di sto match?
Un match carino, non ho raccontato chissà quale storia, secondo me è stato un buon match comunque, un po' di transazione, fosse stato per me avrei messo questo match nell'opener magari, è stato meno fresco e dinamico, però per quanto riguarda la mia ottica avrei preferito in questo show un match un attimo più tranquillo perché comunque abbiamo visto parecchi match buoni alla fine. Silver ha fatto un po' di manovre buone, principalmente lo vedo come wrestler tag team, lo riesce a fare comunque sia benissimo. Penso di averlo apprezzato anche più di Orange, che ha fatto... non ha fatto male, però aspettavo un po' di più, e il match... boh, anche come è finito, mi aspettavo magari un qualcosa un po' più rubato, giusto per vedere la reazione di Silver, visto che mi aspettavo un match un po' più comedy, però è stato un buon match tecnico. Silver ha mostrato che è una buona powerhouse, e niente, speriamo di vederlo ancora, magari in tag team con Reynolds, magari un po' più elevato.
Sì,
Ci
infatti,
sto, sì.
anche a me è piaciuto molto il match. Sinceramente, devo essere onesto, è molto godibile perché anche se non c'è la costruzione della storyline, non c'è un background, non c'è una kayfabe che va a giustificare questo match. Infatti, era previsto per il pre-show, è stato abbastanza, posso dire, divertente sia per gli intermezzi quasi comedy dell'inizio, sia per appunto l'azione nel ring, soprattutto perché molta gente aveva visto Silver sempre come un wrestler da tag team, o comunque quelle poche volte che l'ha visto in singolo, l'ha visto a Dark, dove non ha mai avuto una gran visibilità, o comunque una possibilità di fare un bel match. Qua, secondo me, entrambi hanno colto la possibilità di far vedere quello che sono, soprattutto Silver, perché si dia un minimo di visibilità in più al momento. E devo essere onesto, cioè, match del genere sono belli da vedere, cioè te li vedi tranquillo, vedi semplicemente quello che fai senza analizzare la drammaticità e vanno giù facili.
Per dire una cosa, giusto per contraddirti, in realtà questo match ha un passato, ovvero la costruzione in BT tutte le volte che hanno cercato di reclutare Cassidy. Cassidy ha sempre rovesciato la bibita sulle scarpe di Silver.
Esatto. Che poi ha portato alla meravigliosa scena di Silver e Reynolds che scrivono Brody Sucks nello specchio del bagno. Ricordo che.
Esattamente. Vabbè. Niente, boh, sono abbastanza d'accordo con voi. Molto contento che stanno dando tanto spazio a Silver, o comunque abbastanza spazio. Non mi è piaciuta la costruzione molto risicata così a cavolo. Però vabbè, all'inizio del match per il buy-in, ecco. E niente, secondo me fa sì ottimamente il suo ruolo di cuscinetto dopo un adrenalinico Page Omega, che è come mostrare le qualità di Silver, ecco. E niente, ora Cassidy andrà contro Miro probabilmente, e io non sono per nulla felice, diciamo.
Che noia.
E piuttosto perché io Miro non lo sto vedendo bene, sto Miro in All Elite. Mi sembra proprio che sia troppo legato allo stile della WWE, mi sembra di vedere un Jake Hager più basso, ecco.
Sì.
Boh, è comunque arrivato da poco, tornato da poco, arrivato da poco. Comunque ci sta, è molto arrugginito, è stato forse uno degli ultimi rilasciati dalla WWE a tornare sul ring. Detto ciò, ha fatto un po' di cagate, non ho ancora visto un match buono fatto da lui, però in WWE riusciva a fare buoni match, quindi sicuramente qualcosa riuscirà a tirarlo fuori. Non so se con Cassidy riesce. Però se lo mettono contro un Page magari potrebbe fare qualcosa. La gimmick non mi sta dispiacendo. I suoi promo non mi piacciono in generale, però la sua gimmick ci sta, più che altro perché è rafforzata da Kip, che è molto molto, diciamo, salta molto dall'occhio Kip come personalità e come personaggio. Miro come gamer un po' meno, però sai che lui è un gamer. E fa la parte dura dei due, quindi qualcosa di nuovo comunque, quindi è un plauso alla creatività nella creazione della gimmick. La gestione un po' meno per adesso.
Giusto. Niente. Passiamo al prossimo incontro, ovvero Darby Allin contro Cody per il titolo TNT. Con un Cody che, vabbè, una faida che era un po' più incentrata su Cody e Orange Cassidy, quindi per certi versi è anche strano vedere sto match, però c'ha una base più nel lungo termine, che ovvero che Darby e Cody si sono affrontati un po' di volte sia nel torneo di qualche mese fa per il TNT, che che nel secondo, mi sembra, show della Elite, quindi c'è una base, diciamo. Però si arriva a questo match con una costruzione un po' così, diciamo, ecco. Non particolarmente entusiasmante. E niente, voi cosa ne
Posso
pensate?
andare io così mi tolgo subito il dente avvelenato?
Prego, prego.
Togli, togli, togli.
Allora, questo match già dalla costruzione non mi è piaciuto su nessun fronte. Già dal promo fatto da Cody con Darby Allin in piccionaia, con Cody che gli dice non sei il wrestler di punta della federazione, cose varie, mi ricordava, devo essere onesto, Triple H contro Daniel Bryan. E considerando che Triple H, come Cody in questo caso, è una figura di rilievo a livello dirigenziale, questo flashback si è ampliato. Poi il match, molto, cioè, proprio non mi ha attirato in alcun modo. Tra Cody che non sella, cioè che non lavora molto il braccio di Darby Allin, tra la Coffin Drop che è viene completamente depotenziata dal momento che Cody è riuscito a uscirne, la Crossroads dal paletto non mi ha fatto impazzire, il finale con i vari roll up non mi ha fatto impazzire, il finale forse l'unica cosa che l'ha salvato con Taz che arriva, però pure la Cody rovina tutto smettendo di vendere completamente tutto ciò che è successo nel ring e correndo ad attaccare Ricky Starks e Brian Cage.
Leo, cosa dici te?
Oh, sono d'accordo. Per quanto magari possa essere considerato uno dei migliori match di Cody sul ring senza stipulazioni, robe del genere, prima di tutto distruggi completamente il lavoro fatto finora col TNT. Cioè, questo titolo qui c'è da 4 mesi, 5 mesi e ha già 4 campioni, di cui 2 Cody. Cioè, è troppo. Non c'è una figura vera e propria. C'è Cody che ha fatto tante
Scusa
difese. Sì.
Leo, c'è anche un gruppo morto per colpa del titolo TNT, ricordiamo
Esattamente, il Dark
i
Order è
Dark Order.
completamente affossato. Ormai sono dei. Cioè, non sono mai stati una stable da prendere troppo seriamente al di là di Brody Lee. Però li ha distrutti. Come li ha elevati questo titolo? Li ha distrutti nel giro di neanche un mese. Non c'è stata una difesa in pay-per-view. Ci sono state due difese, di cui una in un main event contro Goldust, che con tutto il rispetto per Goldust, ma ormai è fuso. E un'altra contro Cassidy, che è stata anche brutta, perché c'è stato pure tutto il finale sporco. Il titolo TNT in questo momento è in un bruttissimo posto. Io spero che Cage e Starks, e me ne voglia, ma il match con Starks e Darby io l'ho odiato. Però spero che riescano a fare qualcosa di buono, magari anche con Will Hobbs. Il momento più brutto sicuramente è stato durante il match in cui Darby fa una delle coffin drop più pesanti che abbia visto. Proprio mette tutto il peso che ha nel suo corpo per tuffarsi e Cody esce. Bruttissima. Saliga il braccio di Darby un po' brutto pure quello. Cody che comunque sia come al solito lavora a cazzo tutto, inizialmente lavora al braccio, però poi va per la Crossroads, quindi che cazzo fai? Oh, il match è stato bruttino, diciamo, sotto questo punto di vista. E nulla, anche Darby ha fatto molto meno rispetto a quello che ci ha abituato nei suoi match, ha subito più che altro e lasciare l'offensiva a Cody equivale ad avere un match relativamente statico e noioso. Potrebbe essere bello se Cody riuscisse a fare psicologia, ma Cody fa il La sua psicologia che non ha senso spesso e volentieri e niente, ciliegina sulla torta, come già detto da Rob, i Cradle. Tu dici, ci sta a far finire un match con i Cradle? Sì, ma un match per il titolo cambia un titolo e questa qui è la quarta quarto cambio di titolo in neanche un anno, in 6 mesi. Cioè, abbiamo il titolo massimo che ha 2 campioni, il titolo femminile che ha 3 campioni, il titolo tag team che ha 4 campioni e hanno tutti una vita, sono nati un anno fa, poco più, poco meno, e questo qui invece ha già 4 campioni. E Darby non farà, Darby pure non farà un regno lungo probabilmente, quindi questo titolo deve trovare una dimensione, deve trovare una figura. Come titolo massimo la figura è Jon Moxley, e anche quando cambierà il titolo per un bel po' sarà Jon Moxley, stessa cosa.
Allora, io difendo un po' sto match. Sentite, raga? Ok.
Sì.
Io difendo un po' sto match. perché non mi è dispiaciuto troppo in realtà. Nel senso, mi aspettavo molto di peggio, perché non sono un grande fan di Cody, anzi tutt'altro. E secondo me questo qui è il secondo mirror match di Cody da quando è uscito dalla WWE. Il primo, per chi lo volesse sapere, contro Kota Ibushi al Kingdom di 3-4 anni fa.
Vabbè, che a fianco stava con te i Bosci.
Anche quello. Però boh, il punto è che è bello, cioè è bello così, preso così. Effettivamente, io poi ci ho riflettuto e alla fine questo match è totalmente dominato da Cody. C'è anche qualcosa di bello, ovvero un lavoro a braccio che secondo me non è stato fatto così a caso come al solito Cody fa i lavori. C'è stato un minimo di focus, ecco, a differenza delle altre volte. Che poi comunque Darby non l'ha sellato benissimo, un altro conto. Però c'è qualche momento bello, appunto, la Crossroads. L'overbooking è lasciato al minimo solo quella cagata del prendere la frusta lì, la cinturella che si mette al petto Cody così per fargli attaccare roll up a Darby. Però, boh, in generale è un bel match perché fai vedere delle cose fighe, ma il problema è che in tutto ciò, in tutto questo match, la dominanza appunto è di Cody. E se Darby già sembrava debole prima di arrivare a questo match, con tante sconfitte, tanti mini infortuni che lo hanno tenuto lontano, nessuna, perché a me non è in mente nessuna grande vittoria in pay-per-view o robe simili, farlo vincere per roll-up in un match in cui viene quasi sempre annientato da Cody, secondo me è una scelta molto pericolosa per un campione. E infatti è difficile che andrà a fare un regno lungo, secondo me, per questo motivo.
Sì, infatti, sembra quasi lo stiano costruendo come Homer Simpson nella puntata in cui fa il pugile, ovvero che le sacca, le prende tutte, resiste e poi vince all'ultimo per resistenza quasi.
Ma guardate, io penso che il regno di Darby, se fosse corto, sarebbe l'unico giustificato, perché Darby è giovane, Darby ha la sua gimmick di tizio spericolato, ma non ha senso che Cody abbia fatto un regno, tra virgolette, corto, che poi aveva già scassato le palle perché c'era ogni giorno, cioè, diciamo, non scassato le palle, diciamo comunque si era già maturato anche fin troppo, perché lo difendeva ogni cavolo di giorno contro chiunque, e per quanto fosse una cosa bella l'Open Challenge, era già vecchiata male, e Brody Lee aveva portato del nuovo vento, ma non ha mai difeso il titolo. E Brody Lee doveva continuare questo regno e magari poi perderlo contro Darby, va bene, però Cody non doveva riprenderlo sto titolo in questo modo, proprio perché non è servito a niente questo regno per lui. È servito solo a forzare il Dark Order, a darlo a Darby, che però non è pronto. Voglio parlare di un'altra cosa, giusto un attimo, che caratterizza Cody, ovvero la Nightmare Family, e soprattutto
Oh no.
il fatto che abbia iniziato addirittura ad adottare la Nightmare Family. Ha adottato Lee Johnson, giusto? Si chiama
Sì.
così? Ok.
Il meraviglioso Big Shot Lee Johnson con un record di 0-14.
Io capisco che WWE ha
Immaginate.
problemi con le 2 ore e che sono troppo poche, ma per favore, non mettete in una stable gente che compare solo a Dark, perché la gente che non segue Dark, che io non la seguo sempre. Però mi ricordo che è Lee Johnson, anche se non mi ricordo il nome. Dice: chi è questo? Cioè, capisco Cutie Marshall, Goldust, Randy Rhoads, ma anche il Gun Club. Ok, c'è stato l'ultimo main event, ma anche lì sono dei jobber. Cioè, non perché sono dei jobber, ma perché te non li fai mai apparire a Dynamite, perché non hai tempo di pasciarli bene. E niente, cioè, questo è quanto. Cioè. E un altro accento per potenziare Cody ancora di più, che non ne ha bisogno. Ah, c'è pure Arn Anderson, mi sono dimenticato Arn Anderson, scusate, vabbè, un velo pietoso su Arn Anderson. Ma non serve a niente a
Poi
Cody,
Masters.
e penalizzi l'altra gente, perché penalizzi il Gun Club, penalizzi Lee Johnson, Randy Rhoads serve un cazzo, vabbè, poteva farla manager, ma no, lo fa Arn Anderson. Niente, è tutto così confuso. Diciamo che se sei in stable con Cody, servi solo a Cody. E meno male che
Sì,
non è femminile
infatti.
Elite.
Mi piacerebbe vedere come provano a creare in una maniera anche lontanamente credibile Red Velvet e Lee Johnson, considerando i pessimi record che hanno accumulato ad Ark. Cioè.
Infatti, vabbè, raga, questa cosa boh. Piuttosto è non caso il fatto di voler di rivedere Cage al titolo, cioè perché non lo so, Cage l'ha giustito così male che il fatto che abbia già l'FTW title, anche se non è un titolo ufficiale della federazione, mi fa dire beh, che altro vuoi ancora? Difendi quello che hai, boh. Vabbè, niente, quindi questo direi di andare per il prossimo incontro. E per il Woman Title, Ikrushida contro Nyla Rose. Vai, Leo.
Allora, a molta gente non è piaciuto questo match. Io l'ho apprezzato tantissimo per due fattori. Prima di tutto, soprattutto in All Elite, il wrestling femminile ad oggi, soprattutto quello americano, è messo male, è poco esposto. Il fatto che comunque penso ci fossero anche meno match di All Out in questo show ha permesso di dare un buon minutaggio. L'ha tirata un po' sulle lunghe. C'è stato un bruttissimo momento in cui Hikaru Shida è praticamente distrutta al braccio. No, però riesce a portarsi in vantaggio con una Falcon Arrow dal paletto, schiena e esce perché Nyla Rose aveva pure lei aveva fatto bloccato il pin prima. Ikaruscita fa la stessa cosa con no, non era il braccio, era la gamba infortunata, scusate, e fa la Tamashii
La
che è la sua
ginocchiata.
sì e non funziona. Ma buongiorno, ma e vabbè, e questo qui è una gran cazzata. L'altra cazzata è il momento fuori con Vicky, con Hikaru Shida che fa proprio la gimmick ormai ce l'ha da campione face stupido, solito, normale. E le prende, però riesce a vincere. Il match, secondo me, non è brutto. Per i livelli normali a cui siamo abituati, è molto, molto buono. Infatti, l'ho apprezzato parecchio in questo match. Niente, molto, una buona sorpresa. Il booking deve cambiare, sicuramente, però, è una buona sorpresa. Vedremo poi cosa porta, soprattutto se riusciamo a rinvigorire questa divisione femminile, perché il regno di Karushida se non se lo ricorderà nessuno.
Sì.
Esatto. E niente. Io sono abbastanza d'accordo, non ho molto da aggiungere. Tu, Rob?
Anche io non ho molto da aggiungere sulla costruzione, cioè sulla costruzione del match stesso. Il lottato è stato buono, però il fatto del ginocchio è stato gestito male. Shida che interrompe il suo stesso pin gestito male. E secondo me senza Vicky si sarebbe creato un prodotto migliore. Però torna sempre anche questa volta la domanda. Mo chi le mandi contro?
Secondo me
Anna
faranno una
Jay.
roba
Anna Jay e
e
perde,
arriva lui.
ovviamente. E perde,
Non ha
non ha nemmeno lontanamente lo status.
Allora, Ambaton è
Prendi Rhodes.
infortunata.
Prendi
Però
Rhodes.
ma Brandi Rose non è neanche nei
Oh
ranking.
no.
Che cazzo vuole fare?
E le due messicane lì,
Aiden e Diamante sono scomparse.
È vero, sono sparite. Non mi sembra che vengano neanche Dark ormai.
No, io che sto seguendo Dark non compaiono, cioè.
Infatti, no. Eh sì, è un bel peccato, però speriamo ritornino e che facciano una faida perché sono. Cioè, i Venis, Hikaru Shida non c'è ancora stato. I Venis costruiscila un pochino in più, dagli una vittoria contro Brandy, contro Serena Deeb, fai quello che vuoi, anche non titolata, che tanto non gli serve, e mandala contro Hikaru Shida. Non deve necessariamente cambiare il titolo, puoi fargli ottenere quanto vuoi il titolo a Shida, però devi
Sì.
farci qualcosa con lei perché. Cioè, lotta pochissimo, ci sono episodi in cui non c'è niente di femminile, ci sono episodi in cui non si costruisce niente per la divisione femminile, quindi non ha senso. Piuttosto, Abaddon si stava facendo un buon lavoro ma si è infortunata. Ringraziamo Tay Conti, che anche lei ha un match per la prossima settimana, quindi chissà, magari va lei alla fine contro Hikaru Shida. Però
Quanto
boh,
sarà
serve
bello il
generare
match
più carne a fuoco.
stipulato.
Ma cos'è il secondo match Tay Conti, raga?
No, no, ha
Ma
fatto
poi
un po' Dark e poi tipo il quarto, mi sembra comunque.
te conti contro Red Velvet, quindi un'altra che sarà Dark. Mi chiedo cosa potrebbe uscire.
Oh, ma se tipo, se tipo, allora, l'ultimo match che mi ricordo di te Conti è stato lo squash contro Nyla Rose. Se tipo le fai squashare la tizia, le fai dire io ora sono fortissima, le fai fare due o tre match in cui squash l'avversario può andare contro Hikaru Shida, perché in questo momento la divisione è così magra, quella femminile, e non magra di nomi magari, ma magra di storyline proprio, che serve fare così. Cioè non puoi costruirla se non quei jobber a sto punto.
Sì.
Perché se le fai battere Nyla Rose, affossi Nyla Rose, perché ci sono tre nomi. Non puoi fare niente, devi farle battere Red Velvet, poi le fai battere, che ne so, Brandi Rhodes, poi qualcun altro di Dark, e poi la mandi. Ciao.
Esatto.
Oppure
Vabbè,
aspetti il pieno
diciamo
ritorno
che
di
abbiamo
Britt Baker,
sputato.
ma nel frattempo devi mandarle qualcuno contro.
Ma il punto è che anche se la mandi Britt Baker a livello qualitativo non è che si alzi molto la cosa, secondo
Dobbiamo accontentarci di quello che passa in
Devo sperare
convento,
che
Enea.
Karushida riesca a tirare fuori meglio di tutti. Come riesce a tirare fuori meglio da Rose, deve riuscire a tirare fuori meglio di tutti. Tanto lei la capacità ce l'ha.
Sì. Lo
Devono
speriamo.
bucarla, devono bucare meglio la divisione.
Vabbè, raga, abbiamo sputato abbastanza sulla divisione femminile.
Sì. Ah,
Direi di
io ripeto
andare
che il match è
verso i
fantastico.
match belli. Ah?
No,
Cosa?
dicevo, ripeto che il match comunque sia è ottimo per i livelli normali a cui
Sì.
siamo abituati.
Ma guarda, visto il predecessore, invece io non riesco a dare una valutazione troppo alta, anzi,
Però
tutt'altro. Il
il
predecessore
predecessore era senza
era
squalifiche.
molto più crudo, molto più violento, molto più bello da
Ma
vedere. Anche se
era
era
senza
senza
squalifiche.
squalifiche, si poteva fare qualcosa, visto le due partecipanti. Invece si sono mantenute molto sullo standard. Forse complice anche il fatto che i tre match prima della card erano molto molto veloci, e quindi si sono mantenuti su un po' più una
Sì.
roba
Anche
standardizzata, però insomma. Vabbè.
se quello di Cody
Niente.
considerarlo veloce.
Beh, ha avuto un suo che di veloce, piuttosto grazie ad
Sì.
Allin e grazie alle mosse, cioè tipo la crossroads alla terza corda, cioè
Ah, sì.
qualcosina ha avuto, ecco,
Qualche
diciamo.
elemento c'è stato, sì.
Quindi per questo suppongo. Poi boh, cioè, delude anche a me, e il finale post-match lascia ancora più perplesso con Vicky, che credo sia inutile a sto punto proprio, però boh. Vabbè raga, io direi appunto finalmente di passare ai match belli. All Elite World Tag Team Title, Young Bucks contro FTR per il titolo. E se Young Bucks perdono, non potranno più sfidare, non potranno più fare match per il titolo. Allora Leo, inizia te, che ho visto che ne hai parlato già bene, e poi Rob, e poi io.
Ok, tanta gente è stata delusa da questo match. Io l'ho apprezzato dall'inizio alla fine. Dall'infortunio che sembrava di Dax al dito, che penso sia involontario, dal selling di Matt, dal lavoro che in generale fanno. Una partenza un po' lenta, però, per questo tipo di match che ti aspetti da anni e anni. Perché ricordiamo che quando erano ancora NXT, perché avevano detto che non erano stati FTR, era stato forse Triple H o comunque qualcuno di NXT aveva detto qualcosa contro Cody, gli Young Bucks avevano iniziato. Ah no, era Cody che aveva iniziato questa cosa qui di Fuck the Revival. Piano piano è sempre più maturata. Poi col tempo è stata accantonata, però è rimasta sempre come cosa. E da lì è nato il Dream Match, gli Young Bucks contro i Revival, che erano ancora nei loro tempi d'oro di NXT, contro i DIY. Stavano arrivando gli Out of Pain a rovinare tutto, ma dettagli. Poi i Revival hanno fatto quello che hanno fatto in WWE. Successo quel che è successo, e ora sono qua. Campioni che hanno dimostrato di saper essere ottimi anche nelle indie, ha dimostrato di riuscire a fare dei money match. La cosa è che hanno una similitudine con gli Young Bucks. Come fanno a far fare i money match gli Young Bucks? Impongono il loro stile. Stessa cosa gli FTR. Quindi ci siamo trovati due wrestler, cioè due team, scusate, che impongono il loro stile. In questo caso abbiamo visto un mix. Forse un po' più tendente verso gli Young Bucks, però per sempre un mix pieno di citazioni. Citazioni che hanno significato molto per entrambi i wrestler, gli Hardy, che hanno anche affrontato 2 o 3 anni fa i Ring of Honor, e i Team 3D, gli Hart Foundation, i Steiner Brothers, e soprattutto i DIY, perché i DIY sono stati praticamente l'apice della carriera dei Revival in NXT. E niente, è stato molto interessante vedere il match. La gente si lamenta perché per due cose: non c'è stata la Meltzer Driver, che non ci poteva essere per ovvi motivi, data il ginocchio infortunato di Matt, e per il superkick finale tirato senza la scarpa. Capisco, però è tanto, proprio perché è tanto drammatico, ed è seguito da un Cash che secondo me è l'uomo del match Cash, che se, proprio qualsiasi cazzata doveva prendersi, la prendeva nel modo più doloroso possibile. Qualsiasi bump, proprio si lanciava contro, ha fatto 2 volte la spear tipica, quella di Springboard Spear, quella tipica di Big E, splaccicandosi a terra nella maniera più dolorosa possibile, addirittura una è andata a vuoto, dolorosissima. E la 450 che si prende di faccia, secondo me, giustifica il super kick a piede nudo fatto da Matt per vincere. Match fantastico, secondo me rappresenta bene quello che si è andato a costruire, non il miglior match tag team di sempre, penso il miglior match tag team in All Elite, personalmente almeno. Niente, secondo me, di quelli che ho visto, secondo match di sempre, così a memoria, solo sotto a Young Bucks contro Golden Lovers.
Ok,
Allora,
Rob, vuoi aggiungere qualcosa?
anche a me il match è piaciuto molto, davvero tanto. Non lo considero personalmente il miglior match di coppia della All Elite perché ci fu Young Bucks contro Page Omega. Però è stato davvero molto bello. Appunto, come stava sottolineando Leo, Dash ha fatto un lavoro della Madonna, ma tutti hanno fatto un lavoro della Madonna. E la cosa che mi ha fatto impazzire è appunto quello che stavo dicendo io, che entrambi facevano sentire il loro, facevano, imponevano il loro lottato, ma non c'erano forzature a riguardo. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso, appunto, è il super kick senza scarpa, però, appunto, me l'ha fatto notare adesso, Leo, che c'è un minimo che lo giustifica. Però, cazzo, voglio vedere altro fatto da questi due team tra di loro. Perché può uscire davvero il miglior match di coppia di sempre, forse. Tra questi, per ora. Appunto.
Esattamente. Ricordiamo che è il primo capitolo questo, non è l'ultimo come può sembrare, è il primo. Primo di tanti, si spera. Ok,
Speriamo.
bene. Direi che vi siete, avete detto praticamente tutto. Boh, io voglio un attimo, cioè, anch'io ora ho capito un po' più la posizione, però nonostante sia il primo capitolo e tutto, non mi è piaciuto proprio farlo finire col calcio senza scarpa, soprattutto senza scarpa, ecco.
Comunque, io vorrei sottolineare un'altra cosa, però prima finisci.
No, niente. Questo semplicemente mi è piaciuto il calcio senza scarpa. Magari potevano gestirlo meglio sotto questo punto di vista.
Allora,
Niente, continua pure.
il regno di FTR è stato, FTR, è stato, come fai un regno corto? Perché è durato pochissimo, ma è sembrato tantissimo tempo, perché hanno difeso contro tutti, hanno fatto sempre buoni match, cosa che Cody non ha fatto sempre, spesso e volentieri, e soprattutto la divisione era comunque sia al massimo. Una cosa che però penso è che Matt continuerà con questo infortunio, quindi o il titolo cambia, probabilmente molto presto, già tanto se arrivano a Revolution, secondo me, o addirittura lo levano per infortunio di Matt, perché la gamba l'hanno rovinata tantissimo, e chissà, magari il prossimo show vengono per festeggiare, arrivano gli FTR e spaccano la gamba completamente a Matt. Non penso sia una cosa che l'All Elite faccia, però se fosse così capirei, perché gli FTR hanno perso la prova più importante della loro carriera, il momento in cui, cioè, loro sono stati sfottuti tutto il tempo in cui loro non erano neanche sulla piazza, senza una motivazione logica, e ora perdono contro quelli lì che li hanno presi in giro per tutto il tempo, proprio per un vantaggio, e soltanto perché loro sono stati troppo arroganti. Quindi mi aspetto di tutto, mi aspetto un ritorno di FTR e anche un secondo regno presto. Non mi dispiacerebbe, perché io adoravo i segmenti loro al microfono in generale, sono veramente molto bravi.
Ok, ci sto. A me piuttosto l'unica cosa che voglio aggiungere, poi passiamo al prossimo match, è che da quando è arrivato Tully e da quando hanno vinto i titoli si sono posti in una maniera un po' meno divertente di come mi aspettassi, diciamo, ecco. Con le
Sì, hanno
regole a
vinto un po'.
sé.
Sì, è vero, ci sono stati un po' di match che sono finiti sporchi, è vero.
Ecco, diciamo che non volevo vedere questo da parte loro e secondo me mettergli Tully piuttosto per il background di Tully mi dà un senso di noia.
manager di solo veri talenti come Sean Spears, che ricordiamo è 15 a 1, nessuno può batterlo, nessuno.
Sì. Ad
No,
Arca,
però,
proprio, diciamo.
appunto la sconfitta dei Revival è arrivata in un match dove Tully Blanchard non poteva stare a bordo ring. Ho
Sì,
paura
almeno.
che possa farsi sentire sto fatto, come se loro riescano a vincere solo con Blanchard fuori che distrae gli avversari con
Ma
l'arbitro.
quando erano face battevano i Lucha Brothers, i Machine Blade, i Private Party, ed erano face qualche cosa. Private Party.
Quando erano face, però.
Boh, c'è da
Vedremo
vedere.
gli FTR Hill.
Comunque, una cosa che scusate, non abbiamo detto, è che pure gli FTR non hanno fatto la Shatter Machine o Good Night Express, come volete chiamarla. Però hanno fatto la Pile Driver assistita.
Breaker, sì. E vabbè, raga, dopo diciamo che abbiamo letto un po' tutto di questo match. Staremo a vedere nelle prossime settimane il futuro del titolo e andiamo al prossimo incontro, Elite Deletion, Matt Hardy contro Sammy Guevara. E io dirò, sarò molto veloce, inizio io stavolta, scusatemi. Match bruttissimo, peggiore di Matt Hardy sotto questa, tra virgolette, fila di match di Matt Hardy in cui fa il matto e fa comunque col Broken Universe queste cose. Nessun elemento particolarmente trash tranne la cosa di Hurricane che è totalmente scollegata dal Broken Universe perché io non ha senso, non ho mai visto Hurricane in questi tipi di match. Cargill non l'ho mai visto. Fa fatto ridere in sé per sé, c'è qualche battuta carina tra i due. Storytelling a lungo termine, eccetera, eccetera, però no, cioè, non mi ha divertito. Non c'è nessun momento particolarmente esaltante. E quelli che dovrebbero essere esaltanti sono conditi in tal modo per la quale risultano solo pesanti o finti, come quando Sammy si apre il
Testa.
collo dietro, insomma, esatto, la testa. Scusa, scusate. E niente, quindi boh, a me è stato terribilmente noioso. In generale, Matt Hardy in All Elite mi sta facendo addormentare, diciamo, per usare termini tranquilli. Però no, non mi è piaciuta questa. Voi cosa dite, Rob? Cosa
No,
dici?
io vado molto veloce. È un film dell'Asylum. È un prodotto grottesco. Sembra un B-movie. Con apparizioni a caso, giusto per. Oh mio Dio, ma c'è davvero anche lui? Però, cioè, non mi ha detto niente né dal lato lottato né dal lato proprio storia. E se dobbiamo andare avanti così, spero che il Broken Universe finisca e che nel caso Matt Hardy o si ritiri o torni ad avere un personaggio serio, cioè senza elementi sovrannaturali.
Ma io l'ho apprezzato, ammetto che non c'è stato un granché, però cioè, è stato molto inferiore per dire allo Stadium Stampede che era rispetto a questo match un capolavoro. Detto ciò, secondo me ci sta. È molto incentrato sull'ottato che sul trash e Metardi ha troppi anni per fare una roba del genere, però regala qualche spot che per la sua età ci stanno. Boh, non mi è dispiaciuto proprio perché comunque sia l'atmosfera cambia e quindi noti secondo me di meno le pecche del match. Non è che sia un capolavoro, però ci sono due cose che. Cioè, c'è sempre quell'area di trash lì che c'è. Cioè, per dire, Sammy, che dalla sua voce normale inizia a parlare così solo perché è psicopatico, mi ha fatto morire da ridere. E poi ricordiamo che Metardi ha citato il nostro podcast. Squoscia Jobber, Vince Shaw.
Ah, è vero, questo sì, questo sì, questo
E
sì,
quindi già solo
è
per
vero, la parte
questo.
iniziale del match è bella, sì, la parte iniziale del match è l'unico pezzo bello è quello, sì.
Infatti.
Vabbè, e niente,
Ah, Sammy
quindi
Guevara
anche
non sa
Metardi l'ho
salire sul
detto, se
monster.
finisce io, MJF contro Chris Jericho, se vince MJF entra nell'Inner Circle, per l'ora che l'ho visto. Ammetto di non aver prestato troppissima attenzione piuttosto perché non ero per nulla interessato a vedere alle 5 del mattino Jericho contro MJF, che sarebbe stato un match statico, alla fine infatti è stato un match molto statico. L'unica cosa che mi è piaciuta abbastanza è il finale e come ha preso Jericho il finale, ecco.
Molto statico. Detto ciò, abbiamo AJF che fa un buon lavoro per il suo, tira fuori tutte le sue carte, ma non riesce a battere Jericho. Ecco, io personalmente avrei preferito che AJF perdesse, perché al di là di quello delle interessanti storie che possono tirare fuori, posso solo pensare che Jericho ha perso troppo finora e una vittoria gli avrebbe fatto solo bene per tenersi il nome. Ok, è Jericho, ok, tutti cantano il suo nome, però ha perso contro Cassidy 2 volte. Ha perso adesso contro AJF in un modo stupido, il modo in cui lui dovrebbe combattere. Cioè, ok, che Jericho doveva essere il face dei due, però ha fatto un pessimo lavoro, non riusciva a leggerne, non ha fatto una giusta, ha fatto solo una codebreaker che riesca a ricordare. Pure AJF l'ha proprio sbeffeggiato durante il Mercer, vediamo da un punto di vista tecnico. E quindi personalmente penso solo che si potesse fare di più e che si è un po' venuti meno alle aspettative e a quello che si poteva fare in generale.
No,
E niente.
che dire, io non sono arrivato sveglio per vederlo in diretta, me lo sono visto la mattina dopo, me lo sono dimenticato, me lo sono visto di nuovo prima di registrare, me lo sono dimenticato di nuovo. Questo non è un buon
Perfetto.
segno. Però sì, è stato un match per niente memorabile e molto statico.
Sarebbe.
Carino la citazione di MJF e di Guerrero, però rovinato con la vittoria per roll up. Sarebbe stato forse più divertente MJF che entra nell'Inner Circle per squalifica, proprio per prendere roba molto più divertente a caso. Però cioè,
Quindi
non ho nulla da dire a
a livello
riguardo.
di trasciume, no?
Sì, cioè,
Questa
se
fai da
devi
comunque è
farlo
stata un
finire
po'
male,
tanto
fallo finire
trash.
male. Come?
Vedi quanto sta fai è stata comunque molto trash, in senso
Eh sì.
positivo, anche diciamo.
No, infatti, cioè, fallo finire proprio. Smarmella tutto, butta tutto in caciara e fai entrare MJF e Wardlow nell'Inner Circle per squalifica e non con un roll
Esatto.
up. Anche perché
Però
oramai
vabbè.
siamo pieni con i roll up tra Cody contro
Fatti.
Darby. Per
Fatti,
non
troppi
parlare di
roll-up.
altro.
Esatto.
L'unico roll-up
Vabbè.
che avrei accettato questo show qui era per Silver e Orange, che non c'è stato, ovviamente. Perché la finisce di Cassidy è un roll-up, però vabbè. Boh, raga, troppo poca offensiva.
Esatto.
E in generale l'Inner Circle sta un po' calando di credibilità perché non ne fa una giusta.
Vabbè, comunque parliamo del main event ora, tanto non c'è molto altro da dire su questa cosa qui. John Moxley contro Eddie Kingston in un Equit Match. Hanno fatto un ottimo lavoro a rialzare lo status di Kingston con dei promo molto, molto sentimentali, molto centrali per quanto riguarda il personaggio di Kingston, e sono riusciti a portarlo in un momento, cioè in un, diciamo, in un posto in cui Kingston poteva forse vincere, cioè non c'era troppissimo la linea di transizione grazie a questa ottima costruzione, soprattutto l'ultimo promo che hanno fatto, molto molto figo. E il match a me è piaciuto, però lascio parlare prima Rob.
Allora, è stato un bel match che comunque forse è stato influenzato da ciò che è successo l'anno scorso a Full Gear tra Moxley e Omega, o meglio, ciò che è successo dopo, perché conoscendo il passato sia di Moxley che di Kingston poteva essere un match molto più crudo, molto più hardcore, però mi sa che anche i contratti televisivi non l'hanno permesso. È stato Kingston ha portato avanti molto bene il match, sorprendendomi anche con la scena dell'alcol, per esempio, sulla schiena. E Moxley forse mi sarebbe piaciuto vedere più offensiva da parte sua durante il match. Perché io, cioè, per quello che mi è sembrato, era un molto molto dominio di Kingston che le prova tutte, però non riesce a farlo cedere. Poi arriva Moxley, appena si incazza, fa la mossa di sottomissione col filo spinato e vince. La paradigm shift, forse, non me la
C'è stata
ricordo, però
la paradigm
aspetta.
shift, ha fatto la goccia del pile driver, la Minoru Suzuki, ha fatto la paradigm shift e poi ha fatto la sottomissione lì che ha detto non puoi uscire, una roba del genere, there is no way out.
Ok, allora me la sono persa. Io ammetto che potrei essermi perso qualcosa. Però no, cioè, si poteva fare meglio, però mi sa che se si sono limitati, tra virgolette, a questo, non dipende da loro.
Ma allora io lo so, cioè a me sto match non mi dà fastidio per il fatto che Kingston abbia perso subito perché dimostra la fragilità di Kingston. Mi dà fastidio perché se guardiamo in chiave kayfabe, Moxley ha avuto dei ripensamenti con quello che diceva perché ha subito per metà match. Cioè, evidentemente Moxley che è super aggressivo, eccetera, eccetera. Mi dite che hai dei ripensamenti dopo quel promo che hai fatto, perché quel promo lì è stato ciò che ha lanciato bene quel match. Cioè, questo match qui è stato costruito dai promo perché questo match qui aveva visto la versione molto molto più brutta, perché c'è Kingston che ogni tanto nei suoi match decide che deve sellare la gamba perché ha avuto un infortunio alla gamba, quel che vuole, e sellare la gamba a caso, perché nell'ultimo match che abbiamo visto, Moxley Kingston, è stato brutto e penalizzato per questo, secondo me. Infatti questo match qui non ha sedato la gamba, ha fatto un attimo lavoro e poi c'è stata questa fragilità. Detto ciò, mi aspettavo di più da Moxley, perché Moxley ha fatto veramente poco se non subire.
Vabbè, a me è piaciuto sto match, ma più per Kingston che per altro, perché davvero ha fatto tutto lui. È stato un match con l'unica offensiva o quasi di Kingston, appunto Moxley che fa tre mosse e basta, cioè non a me non cioè, è piaciuto per Eddie Kingston, ma in generale il match in sé. Cioè, io gli ho dato un 8, mi sembra, però è più per il fatto che comunque si vede che cioè, hanno voluto puntare tutto sul personaggio di Kingston, che voleva vincere, le ha fatte tutte, e poi appunto ha perso in tre mosse che secondo me non gli rovinano troppo lo status, perché alla fine non credo sia così fattibile uscire da lì da Chokehold. Non so come la chiamo ora Moxley, con il filo spinato attorno. Ha resistito un po' e poi ha detto non c'è
Dog
più niente da
collar
fare, è l'unica
hold.
cosa che posso fare. E non c'è più niente da fare, quindi l'unica cosa che posso fare è arrendermi e accettare questa cosa, nonostante ci avessi messo tutto la mia determinazione, nonostante abbia fatto tutto il match. E ci sta col personaggio di Kingston, secondo me, questo incontro. Però in sé per sé, vederla così, non lo so, non mi gasa troppissimo. E ora vedremo Moxley,
Contro
ora
Omega.
sicuro vedremo Moxley Omega, poi vedremo comunque se avrà anche occasione di fare altre difese prima di Revolution o comunque se direttamente il prossimo avversario sarà. Voi cosa ne pensate di questo Moxley Omega 2?
Vince Omega, senza dubbi.
Una
Sarà
cosa.
è
Scusa Rob se ti
di
interrompo,
vale.
visto che ti hai detto Revolution, però prima c'è tipo Brick Beach, una Break at the Beach, una roba del genere. Ha detto che lo fanno a gennaio. Ok, scusa Rob, poi
La
continuare.
beach con sto COVID è sempre molto particolare, però ok.
No, ma la beach a
Vabbè.
gennaio, a spiaggia a gennaio, non mi
L'hanno fatto anche
sembra
l'anno
una grande
scorso, mi sembra.
idea. No, dovevamo farlo, ma è saltato per il COVID.
No, no, l'hanno
Quindi
fatto dove
niente.
hanno difeso, dove Omega e Page hanno vinto i titoli. C'era la, non ricordo, sono quasi
Ah, sì.
sicuro. Infatti, che c'era la spiaggia.
Forse sì. Non era il Jericho Cruz quello.
No, sono sicuro, no, 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 era tipo Bash of the Beach, Break of the Beach, non mi ricordo come cazzo si chiami, ma era quello.
Allora, ok, boh, me l'ero persa questa. E niente, prossimi appuntamenti, appunto, Break on the Beach, Evolution, poi vedremo se faranno qualcos'altro di interessante nelle puntate. la prossima hanno annunciato già qualcosa con Pentagon e Phoenix, secondo me avranno anche appunto qualche ripercussione questa family con Kingston che ha perso
Ricordiamo
appunto questo
che
piccolo
qualcuno sta
Pax.
tornando.
Esatto, Pax sta tornando, chissà,
E io
però
vedo il
qualcosa
3
ne
contro 3
esatto.
all'orizzonte.
Ecco appunto, mi ha anticipato anche la domanda, perfetto. E niente, raga, no. Questo è stato Evolution, Evolution sì, buonanotte. Questo è
Vabbè,
stato Full Gear. E niente, a me è piaciuto come per più. A voi?
sì, nel complesso mi è piaciuto. Ci sono stati alcuni punti bassi, però cioè, non è che dici mi ha deluso, non mi è piaciuto. È stato bello.
Sì, io
Stato bello.
personalmente dico, si possono vedere tutti i match sia in punti negativi che in punti positivi. Perché match brutti hanno avuto risultati belli, comunque sia qualche punto di trama, di storytelling interessante. Match con gestione brutta hanno avuto comunque sia del buon lottato. Quindi saremo a vedere in ogni caso cosa ci riserva. Comunque sia, diciamo che il livello sta aumentando sempre di più, al di là della divisione femminile, però comunque sia il livello lottato sta aumentando sempre di più, quindi speriamo di vedere sempre show migliori, perché comunque sia questo qui è un ottimo show.
E niente, raga, direi che abbiamo chiuso qui. Abbiamo detto un po' tutto. E niente, quindi, Dania Boscolo.
Leonardo Boscolo.
Roberto Capparabbia.
Diamo appuntamento alla prossima puntata.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.